No, usiamo un po' così, al di là della simpatia più o meno di quello accanto, veramente. Ma tendenzialmente, come diceva mio papà, siamo più per vedere i lati negativi, per mandare a quel paese quello che ci taglia la strada, cose del genere. Ma il Signore mette insieme persone diverse. Il Signore mette insieme persone di culture diverse, di ceto sociale diverso, di lingue diverse. A volte come chiesa magari sbagliamo perché tentiamo di uniformare, di fare tutti uguali, siamo tutti uguali davanti a Dio in quanto a importanza, ma non siamo tutti uguali in quanto a funzione. C'è chi ha una misura di fede più alta, chi più bassa, chi porta frutto 100, chi porta frutto 30, ma non è questo che deve importare tra di noi, non è quanto frutto si porta, l'importante è che lo portiamo. Agli occhi di Dio conta che se portiamo 30 sia effettivamente il massimo che possiamo dare, perché sarà considerato uguale a quello che può dare 100 e ha portato 100. Non c'è differenza se il tuo massimo è 30 rispetto a quello di 100, ma in realtà hai fatto il 100% delle tue possibilità, che è uguale al 100% dell'altro. Ci ha messo insieme per essere una forza gli uni per gli altri, per essere l'edificazione gli uni gli altri. In questo noi sperimentiamo la gloria di Dio, la possiamo vedere, perché non siamo insieme per leggi, per qualche regola, come nella società si sta insieme con le regole, perché in qualche modo abbiamo bisogno di regole per la buona convivenza. Servono le leggi condominiali, come ci è stato detto, per cosa? Per stare insieme con i vicini, perché sennò ci scagniamo. Servono leggi per viaggiare per la strada, perché se no faremo un po' come ci pare. Oh, io devo andare là, devi dare la vicinanza. Sì, aspetta, c'è delle regole che stabiliscano quando è il tuo turno. Perché senza legge non si può stare insieme. No, non mi torno. Siamo umanamente impossibilitati a stare insieme. E si litigherebbe anche se si fosse in due. C'era una volta un Caino e una Abele, erano in due fratelli, e uno ha ammazzato l'altro. Pensa come si fa a stare insieme tutti questa gente qua. Perché Dio ha messo in noi qualcosa, il suo amore, il suo spirito. Abbiamo conosciuto quel Dio che mette insieme ciò che insieme non può stare. Daniele ci parla in una delle profezie di una statua, ve la ricordate, quella con la testa d'oro, il corpo d'argento. In fondo arriva che c'è i piedi mescolati, ferro con l'argilla, e dice staranno insieme con accordi, con leggi, diciamo con contratti, ok? Ma non si mescoleranno, così proprio come non si mescola l'argilla con il ferro. Siamo così, siamo impossibilitati a stare insieme, se non per regole, leggi o per lo spirito di Dio. Ma in questo spirito però possiamo vedere la libertà, nella legge no. Abbiamo affrontato un pochino questo argomento giovedì, ma non voglio parlare prettamente di questo, ma è correlato. Perché in qualche modo se siamo liberi, viviamo la libertà di Dio, noi ci sottomettiamo senza pesi, senza costrizioni, grazie, a delle leggi e delle regole. Ma quelle leggi e quelle regole sono la nostra libertà, perché in qualche modo accettiamo che l'altro sia differente da noi. Ma solo quando facciamo questo sperimentiamo l'amore di Dio. Ma non dobbiamo farlo forzatamente, come una regola. Devo fare così, devo fare così. No, non lo posso offendere. Mi verrebbe voglia, no. No, deve venire da dentro, con quella pace, con quella serenità che Dio ha, a prescindere. Noi abbiamo il suo spirito, possiamo in qualche modo rimanere felici, certo, ma nel profondo dovremo vivere la libertà di dire, vabbè, ma lui è così, a suo tempo crescerà. E poi nel tempo ci accorgiamo che maturiamo noi e non ci pesa più quella persona, quell'atteggiamento, quell'idea, quel modo di fare. Lo sappiamo penso tutti, ma per chi non lo sapesse, c'è l'intenzione di cambiare locale, no? Tra qualche anno. E l'idea è quella di costruire prima la chiesa, cioè noi. Che persone vogliamo essere per quelli che arriveranno? Però c'è da lavorare. Ognuno deve lavorare su se stesso, non sugli altri, quindi non guardiamo sugli altri, guardiamo a noi stessi. Quante persone arriveranno e ci faranno scappare la pazienza? Impariamo con tra di noi a sopportare. C'è che sarà da incollare qualche boccone amaro, va bene, vogliamo. Ma la gloria di Dio è quella che avete visto. quando ci saranno più persone che invece di fuggire perché gli presentiamo un Dio, bisogna fare così, presentiamo un Dio di libertà, che è quello che viviamo, allora le persone saranno ben contente di restare. Questa sarà la nostra testimonianza verso di loro, perché ci amiamo gli uni gli altri. Perché voi parliamo delle cose di Dio non tanto a parole, ma a fatti. Abbiamo sentito domenica scorsa la testimonianza della Flora, un abbraccio può cambiare la vita, il cuore delle persone. Vi voglio leggere Romani 13. Stamani non ho un messaggio per farvi domande, però una domanda ve l'ho fatta prima, che vuol vedere la gloria di Dio, quindi anche per oggi ho dato. La mia domanda l'ho fatta. Romani 13 dice così: ogni persona si è sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Siete sottomessi all'autorità? Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male, peni, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore e l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credete. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie, ma rivestiti del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Questo capitolo, come vedremo, lo si può leggere alla rovescia, dal basso, dalla fine, fino a tornare in cima, e acquista un senso, forse si comprende meglio per certe cose. Ma partiamo dal fondo. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie, senza ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Sono parole che noi leggiamo molto spesso, non gli diamo valore. Cioè, o meglio, il valore glielo diamo, ma che differenza c'è tra dissolutezza e immoralità, per esempio? Che differenza c'è tra gelosie e contese? Perché sia che ci sia differenza, sia che non ci sia differenza, fa già riflettere. Perché l'uno è collegato anche all'altro. Ma non voglio entrare in questo, questa è una curiosità se volete ve la proponete a casa, ma voglio farvi notare una cosa, che in questo versetto si parla di relazione con noi stessi, la relazione con gli altri e la relazione con Dio. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, perché hanno a che fare con la relazione con noi stessi. Quante persone avete mai sentito, non so se avete mai sentito questa frase, dice, vado per sballare, si ubriacano, anche nei film si vede che si ubriacano per cercare in qualche modo di non pensare ai propri pensieri, ai propri problemi, si dividono da se stessi, si alienano, si dice, no? Si allontanano da quelle che è la percezione di sé per non sentire il dolore, quindi la propria la relazione con se stessi si rompe. Non sono più presente a me stesso, non capisco più cosa sto facendo, cosa sto pensando. La mia relazione con me stesso si rompe. Senza immoralità e dissolutezza, la relazione con Dio. Queste cose, l'immoralità, queste cose, spezzano la nostra relazione con Dio, non perché Dio si allontana, perché non ci può vedere, ma semplicemente perché, come con l'effetto dell'altro, che uno si stacca da se stesso e non capisce più, questo ci allontana da Dio, non lo capiamo più, non lo sentiamo più, non sappiamo più cosa sta dicendo, siamo insensibili alla sua parola, che c'è, ma noi non la capiamo. Senza contese e gelosie, la relazione con gli altri. Le contese, le gelosie, hanno a che fare con gli altri, non sono geloso di me stesso, non sono geloso di Dio, sono geloso di altri. Perché vorrei avere la posizione che ha lui, perché vorrei avere l'onore che ha lui, perché vorrei essere al posto suo, perché vorrei fare quanto fa lui, perché quello è più bravo a pregare, quello dà al dono di profezia, quell'altro ha guarito, quell'altro prega al Signore e gli risponde, io vengo le cose. Le gelosie cominciano però come un tardo a rovinare il rapporto, perché se prima c'è un senso di ammirazione, dopo comincia a diventare un senso di frustrazione, perché io non sono quella persona. La vera libertà in Cristo è quella di accettare l'altro, di gioire per le vittorie dell'altro, di gioire per il frutto che l'altro porta, altrimenti abbiamo qualche problema, dobbiamo chiedere aiuto a superare queste difficoltà, perché possiamo cadere nell'impedimento per l'altro. Ah, siccome lui è così, allora io gli faccio questo, gli faccio quello. No, sarà capitato un po' a tutti, penso, anche magari in passato, un po' di invidia. Se la lasciamo lavorare nella nostra mente, comincia a portare dei frutti che non sono quelli che Dio si aspetta. Comportiamoci in questo modo, cerchiamo di lavorare sulla relazione con noi stessi, con gli altri e con Dio. Ma perché dobbiamo fare così? Qual è la molla che ci deve spingere? È il fatto che, consci del momento cruciale, è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credete. Ecco la spinta. Il nostro obiettivo è la vita eterna, il Signore Gesù, la relazione con Lui. E quindi questo mi deve spingere a un cambiamento, per prepararmi alla sua venuta, per essere pronto a ricevere quello che Dio mi vuole dare, che ci vuole dare, persone ci darà. I doni di Dio, abbiamo detto, sono persone. Facciamo queste cose spinti dal fatto che il Signore sta tornando, che lo incontreremo, prepariamoci, cominciamo a metterci il bel vestito, perché le nostre ci aspettano, cominciamo a dimenticare tutto il resto, cominciamo a prepararci per non essere trovati impreparati al momento del ritorno. Lavoriamo su noi stessi. Ma come si fa? Amare quello che è difficile amare, perché siamo diversi, perché io la vedo in un modo, quello la vedo in un altro. Servirebbero delle leggi? No. Non abbiate, ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, quindi l'amore è l'adempimento della legge. Cominciamo da questo. Cominciamo a interessarsi delle persone e non se vengono in chiesa o no. Non ci interessa se venite in chiesa, ci interessa che state bene. E ci interessa che veniate in chiesa perché in chiesa si sta bene. Ma si sta bene perché ci sono persone che ci fanno stare bene. Se ci fossero sguardi, giudizi, parole, maldicenze, ci si starebbe male, la gente scapperebbe, non per primi. No, creiamo un ambiente bello, dipende da ognuno di noi. Cominciamo con le piccole cose e poi piano piano. Andiamo avanti, il Signore ci aprirà altre strade su cui lavorare. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri. Questo è il concetto. In che modo vi posso amare? Perché è così importante? Qual è la posizione che deve avere l'amore? L'amore dice non rimanere mai indietro, non avere debiti. Mettiti sempre avanti, piuttosto acquista crediti. Ama di più di quello di quanto viene amato. Dici parole belle più di quante ne ricevi. Benedici più di quante benedizioni ricevi. Non restare indietro, ti fanno un complimento, fagliene due. Alleniamoci. Ma quello è talmente brutto, ignorante, antipatico, che io non so che dire. E comincia a pregare per lui a casa. È già un buon passo. E vedete che si fa fatica a pregare per chi non ci sta troppo simpatico. Ma si comincia a rompere qualcosa dentro di noi. Si sciolgono le catene, si scioglie il ghiaccio, si rompono quei pezzetti di pietra e in qualche modo ci si avvicina, ci si apre alla persona. Non abbiate altro debito con nessuno, se non vi amate. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché non volete debiti con nessuno. Amatevi, non avete altro debito se non di amarvi gli altri. È anche per questo motivo che paghiamo le imposte, facciamo le cose che dobbiamo fare, diciamo, quotidianamente. Perché? Perché non vogliamo debiti con nessuno. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto. Non restiamo indietro. Se abbiamo i debiti, bisogna rendere i soldi. I soldi, aspetta, si parla della carne, le cose di questo mondo. No, i soldi sono spirituali. Perché non è questione dei soldi, è questione di come tu vivi i soldi. Se tu rendi un debito che hai, fai un buon attivo, perché fai vedere agli altri che Dio è una persona seria. Non siamo cristiani a fatti, siamo parole, siamo cristiani a fatti, giusto? Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per conto della coscienza. Se curiamo la nostra relazione con noi stessi, con Dio e con il prossimo, la nostra coscienza è a posto. Quando si vengono a rompere queste relazioni, la nostra coscienza fa un po' male. Io non so se è corretto, ma non vedo la Stefania stamattina. Io considero la coscienza come... Se uno vi tira da una parte e un altro vi tira da quest'altra, magari legati con due automobili e cominciate a tirarla, e voi cominciate a sentire male, vi sentite un po' strappare, giusto? Credo che la coscienza funzioni così. Quando noi siamo corpo, anima e spirito, quando una di queste cose va per conto suo, e dentro ci si strappa qualcosa, perché non siamo più tutti uno, perché la mia anima va di là, la mia mente va di là, il mio corpo fa tutt'altro e ci sentiamo dilaniati dentro. Non so, per rendere l'idea, quando la coscienza morge qualcosa è perché non siamo coerenti tra quello che facciamo, tra quello che diciamo e quello che pensiamo. Siamo sconnessi. Magari crediamo fermamente, diciamo, insegniamo, non bisogna rubare, poi vado a rubare, il corpo sta facendo qualcosa che l'anima e lo spirito non sia, e ci si sente male. Uno sta andando in una direzione, gli altri in un'altra. Dobbiamo stare, dice, sottomessi non soltanto per il timore della punizione, perché la nostra spinta a stare sottomessi all'autorità di Dio non è per paura, ma è perché è giusto, perché Dio ha stabilito le cose così. Qui si potrebbe aprire una parentesi, non la apro, ma vi butto però una considerazione. Oggi si parla di genere. Se siete nati uomini o donne, avete scelto voi?
No.
Il tempo della nascita lo avete scelto voi?
No.
Non difendiamo solo da noi stessi, difendiamo dall'autorità, in questo caso di Dio, che ci ha voluti, ci ha chiamati all'esistenza in un periodo storico ben preciso, ha voluto te e non un altro. E quindi non siamo liberi, ma siamo sottomessi a un'autorità, volenti o nolenti. Ha voglia di dire, no, ma tu devi essere chi ti senti in quel momento. E mi posso anche sentire qualcun altro, ma se sono stato chiamato in una posizione, è quella ho. Se io al mio capo, domani mi vado in ufficio e mi metto al computer, quando io sono un tecnico che dovrei stare fuori, e mi metto alla scrivania, lui dice, ma che ci fai qua? Stamani mi sento di lavorare qui al computer, stamani faccio l'impiegato, o domani vado a fare il tecnico. Oh, non ci siamo, non è il tuo ruolo, non ti ho chiamato qui, ti ho chiamato a lavorare fuori. Sì, ma io oggi mi sento così, oggi mi sento impiegato, ma domani farò anche il dirigente, ora stanno un po' e poi mi levano. E così è con Dio, ci sottomettiamo perché siamo felici nel nostro lavoro. Se io mi metto a fare davvero come ho detto, che domani vado in ufficio e faccio l'impiegato, mi trovo male, perché mio capo mi brontola, perché in qualche modo passo da scena, è capace che mi licenzi, passo male e sto male. Ma se io accolgo il mio ruolo, che mi piaccia un po' di più, un po' di meno, non ha importanza. Sì, accolgo il ruolo che il Signore mi ha dato e comincio a lavorare per impegnarmi in quel ruolo che ho. Ecco che la tua vita allora diventa felice, perché tu sei esattamente dove devi essere. L'uomo deve fare l'uomo, la donna deve fare la donna. È difficile che una donna possa fare quello che fa l'uomo, al di là di quello che viene detto. È anche difficile che l'uomo debba fare le cose che fa la donna. Anzi, direi forse, sì, diciamo è possibile, ma sono eccezioni. Perché siamo stati dati per completarci, non per annullarci. Io comando, te zitta e schiava, no? Perché senza la donna ti manca tanto. È una collaborazione tra persone diverse. Ma se non viviamo questo nelle nostre famiglie, come possiamo insegnarlo nella Chiesa? Ecco perché nel Nuovo Testamento, dove viene spiegato come devono essere responsabili, dice di saper tenere, di saper amministrare la propria famiglia. Perché lo dice dopo? Perché se non sai tenere in ordine, per bene, la tua propria famiglia, come fai a gestire la famiglia di Dio? Che c'è ancora più tempo, ancora più persone. La responsabilità è dell'uomo, ma la responsabilità non vuol dire io decido. La responsabilità è una responsabilità d'amore, nella libertà che Dio ci dà di essere liberi. Dice, ma tu nel tuo ruolo che ne pensi? Moglie, che ti fa questa situazione? No, far finta di niente, tanto ci pensa la mia moglie. No, la responsabilità è la mia, ci devo pensare io. Poi, se la mia moglie può fare le cose, perché è in gamba, perché... Ok, benissimo. Ma tu devi essere consapevole di come stai gestendo la tua famiglia, non la devi delegare via senza sapere. Così possiamo essere gli esempi per quanti ne verranno, perché verranno persone. Se pensiamo che arrivino persone, che persone arriveranno? Persone per bene? Persone felici, belle, guarda che bella famiglia del Mulino Bianco. Arriveranno persone che stanno male, perché fuori c'è queste persone che stanno male.